Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari, di Jules Verne, traduzione di Luciano Tamburini.
Il 20 aprile eravamo a una profondità di 1.500 metri. La terra più vicina era l'arcipelago delle Caicos, quando Ned mi segnalò un grande sobbollimento fra le alghe. «Sono, spiegai, le caverne dei polpi. Non mi stupirei di veder comparire qualcuno di quei mostri». «Come?» disse Conseil. «Dai semplici calamari della classe dei cefalopodi». «No», lo corressi, «polpi di enormi dimensioni». «Ma l'amico Land deve essersi sbagliato perché non riesco a veder nulla». «Mi spiace», disse Conseil. «Ci tenevo a vedere in faccia uno di quegli esseri di cui ho tanto sentito parlare e che si dice possano inabissare anche grossi bastimenti».
«Ah, nessuno riuscirà a convincermi che esistano animali simili», replicò Ned Land.
«Perché no?» obiettò Conseil.
«Abbiamo pur creduto al narvallo del signore».
«E abbiamo fatto male», dissi. «Lo so, ma c'è chi ci crede ancora».
«Più che probabile, Conseil, ma quanto a me, ribadii, crederò a quei mostri solo quando li avrò sezionati di mia mano».
«E così?» Conseil chiese. «Il signore non crede ai polpi giganti?»
«E chi diavolo ci ha mai creduto?» sbottò il canadese. «Molta gente, caro Ned. Scienziati, forse, non pescatori».
«Non abbiatevela male, Ned, scienziati e pescatori».
Aristotele ha garantito l'esistenza di un calamaro lungo 5 cubiti, ossia 3,10 metri. E ai nostri pescatori capita spesso di vederne di lunghi anche 1,80. Nei musei di Trieste e Montpellier vi sono scheletri di polpi di 2 metri. E per i naturalisti un animale di tali dimensioni potrebbe aver tentacoli lunghi 27 metri, il che ne farebbe un mostro vero e proprio.
«Ne sono stati pescati ai tempi nostri?»
chiese il canadese. «Ma se non pescati, avvistati».
Un mio amico di Le Havre m'ha più volte assicurato di aver trovato uno di quei mostri di taglia colossale nei mari indiani. Il fatto più straordinario, e che non permette più di negare l'esistenza di quei giganti, è accaduto qualche anno fa, nel 1861.
Quale fatto?
Questo. Nel 1861, a nord-est di Tenerife, e alla stessa latitudine circa in cui ci troviamo ora, l'equipaggio della nave staffetta Alecton avvistò un mostruoso calamaro che nuotava in quelle acque. Il comandante Bouguer s'accostò all'animale e l'assalì a colpi di fiocina e di fucile, con poca fortuna, perché fiocina e proiettili trapassavano le carni flaccide come gelatina. Dopo ripetuti e vani tentativi, la ciurma riuscì a passare, attorno al mollusco, un cappio che scivolò fino agli organi di nuoto caudali e li bloccò. Si tentò allora di issare il mostro a bordo, ma il peso era tale che sotto la trazione della corda la coda si staccò e l'animale, privo di quell'ornamento, scomparve sott'acqua.
«Ecco almeno un fatto», osservò Ned Land.
«È indiscutibile, mio caro Ned. Per tale motivo fu proposto di chiamarlo calamaro di Bouguer».
«Quant'era lungo?»
si informò il canadese. «Non era forse sui 6 metri?» chiese Conseil, che dalla vetrata stava guardando gli anfratti della scogliera.
«Per l'appunto», risposi.
«E la testa?» proseguì il mio domestico. «Non aveva 8 tentacoli che si muovevano come un groviglio di serpenti?»
«Esatto.
E gli occhi a fior di testa non erano grossi e sporgenti?»
«Ma sì».
«E al posto della bocca non aveva un becco di pappagallo naturalmente poderoso?»
«Precisamente, caro Conseil».
«Quando è così?» mi rispose egli calmo. «Se al signore non spiace, ecco, se non il calamaro di Bouguer, suo fratello».
Guardai fisso Conseil mentre Ned Land si precipitava alla vetrata.
«Un mostro!»
urlò. Guardai anch'io e non seppi trattenere un gesto di repulsione. Dinanzi a me si muoveva una creatura orribile. Era un calamaro lungo 8 metri. Che procedendo a ritroso stava precipitandosi sul Nautilus con occhi glauchi, grandi e fissi. Le 8 braccia o piedi erano 2 volte più lunghe del corpo e si torcevano come le chiome delle furie. Erano ben visibili le 250 ventose disposte sulla faccia interna dei tentacoli, come capsule emisferiche. A tratti esse aderivano ai vetri del salone creando un vuoto. La bocca, un becco corneo simile a quello d'un pappagallo, s'apriva e chiudeva in senso verticale. La lingua, di sostanza anch'essa cornea e provvista di più file di denti aguzzi, guizzava fuori da quelle autentiche cesoie. Che scherzo di natura! Un becco d'uccello in un mollusco. Il corpo fusiforme e rigonfio nella parte mediana formava una massa pesante, credo, da 20 a 25.000 chili. Il colore, cangiante con rapidità estrema secondo lo stato d'animo dell'animale, passava alternativamente dal grigio livido al rossastro. Che cosa irritava il mollusco? Di sicuro la presenza del Nautilus più grosso di lui, e sul quale becco e tentacoli non riuscivano a far presa. Ma quali esseri sono mai i polpi? E quale vitalità e forza ha dato loro il creatore, visto che sono persino dotati di tre cuori? Poiché il caso ci aveva fatti imbattere nel calamaro, non volli perdere l'occasione di studiare come si deve quel massimo esponente dei cefalopodi. Vinsi l'orrore che l'aspetto mi ispirava, e presa una matita, cominciai a disegnarlo. Intanto altri polpi stavano giungendo da dritta e dalla vetrata posta su tale lato ne contai sette. Facevano da scorta al Nautilus, e ogni tanto udivo stridere il loro becco sul metallo. Di più non potevamo chiedere. Proseguì malgrado ciò il mio lavoro. I mostri ci affiancavano in modo tale da sembrare immobili. Avrei potuto perfino ricalcarne la sagoma sul vetro. Si spostavano oltretutto lentamente. D'un tratto il Nautilus s'arrestò e un cozzo lo fece sussultare.
«Abbiamo urtato?» chiesi. «Se fosse così saremmo già liberi, perché stiamo galleggiando».
Il Nautilus galleggiava, sì, ma senza muoversi. Le pale dell'elica non battevano più l'acqua. Trascorse così un minuto. Poi il capitano Nemo entrò nel salone, seguito dal secondo. Non lo vedevo da molto, e mi parve cupo. Senza rivolgerci una parola, senza forse neppure vederci, s'accostò alla vetrata. Guardò i polpi e disse qualche parola al compagno, che subito uscì. I pannelli si chiusero, e il soffitto si illuminò. Mi rivolsi al capitano dicendogli con la spigliatezza di un dilettante dinanzi alle vetrate di un acquario: «Bel campionario di polpi!»
«Davvero, signor naturalista, e li combatteremo corpo a corpo!»
Lo fissai, certo d'aver frainteso. «Corpo a corpo?» ripetei.
«Sì, signore, l'elica è bloccata. Credo che il becco di uno di essi si sia impigliato nelle pale, bloccandoci.»
«E che volete fare?»
«Salire a galla e massacrare le bestiacce.»
«Impresa non facile.»
«Infatti, i proiettili elettrici non hanno effetto su quelle carni flaccide, perché non trovano una parte solida su cui esplodere. Li attaccheremo quindi a colpi d'ascia.» «Ed arpione, signore!» disse il canadese, «se non vi spiace il mio aiuto.» «L'accetto, Mastro Land.»
«Verremo anche noi!» esclamai, e seguendo il capitano ci recammo alla scala centrale. Una decina d'uomini con asce da arrembaggio in pugno erano già pronti. Io e Conseil afferrammo un'ascia e Ned Land un arpione. Il Nautilus, frattanto, era emerso. Un marinaio sugli ultimi gradini cominciò a svitare i bulloni del portello. Aveva tolto appena i dadi quando esso s'aprì con violenza estrema, aspirato certo da una ventosa. Un lungo tentacolo guizzò nell'apertura come un serpente, e 20 altri si agitarono sopra di essa. Il capitano lo mozzò subito con un colpo d'ascia, e il troncone scivolò sui gradini torcendosi. Ci spingemmo l'un l'altro per salire sulla piattaforma, ma altri due tentacoli, sferzando l'aria, piombarono sul marinaio che precedeva Nemo e lo sollevarono con forza incredibile. Il capitano lanciò un grido e si slanciò fuori. Noi lo seguimmo. Che scena! L'infelice, avvinghiato dal tentacolo e stretto alle ventose, era sballottato dall'appendice enorme e, soffocando e rantolando, urlava: «Aiuto! Aiuto!» Queste parole in lingua francese mi lasciarono allibito. C'era dunque un connazionale a bordo, e forse più d'uno. Per tutta la vita riudrò quell'invocazione lacerante. Il poveretto però era perduto. Chi poteva sottrarlo alla tremenda stretta? Ciò nonostante, Nemo si gettò sul polpo e con un sol colpo gli bozzò un tentacolo, mentre il secondo lottava con accanimento contro altri mostri che tentavano di salire sulle fiancate del Nautilus. L'equipaggio duellava a colpi d'ascia. Il canadese, Conseil ed io affondavamo le nostre armi nella massa gelatinosa. L'aria era satura di un forte odore di muschio. Era orribile. Per un attimo sperai che il poveretto agguantato dall'animale potesse essergli sottratto.
gli erano stati mozzati 7 tentacoli su 8, e solo l'ultimo, tenendo alzata senza alcuno sforzo la vittima, si contorceva per aria. Ma quando il capitano e il secondo gli piombarono addosso, il polpo emise un fiotto di liquido nerastro da una sacca situata sotto l'addome che ci accecò.
Quando l'acqua tornò chiara, il calamaro era scomparso, e con esso il mio povero compatriota.
Accecati dall'ira, ci scagliammo allora su quei mostri. 10 o 12 di essi avevano invaso piattaforma e fianchi del Nautilus, e noi ci buttammo alla rinfusa in quel viluppo serpentino sussultante tra fiumi di sangue e inchiostro. I viscidi tentacoli parevano rinascere come le teste dell'idra. L'arpione di Ned Land trafiggeva ogni colpo, squarciandoli gli occhi glauchi. Ma anche egli fu atterrato a un tratto dai tentacoli di un mostro che non era riuscito a evitare. Come abbia fatto il cuore a non spezzarmisi per il timore e l'orrore, non so. Il becco formidabile minacciava di fare in due Ned. Mi precipitai in suo aiuto, ma il capitano fu più svelto. La sua ascia scomparve nelle fauci immani e, salvato per miracolo, il canadese si rizzò e immerse tutta la fiocina nel triplice cuore della bestia. «È una rivincita che mi spettava», disse il capitano al canadese, che si inchinò senza dir motto. La lotta era durata appena un quarto d'ora, e i mostri battuti, mutilati, feriti a morte, ci lasciarono finalmente in pace, scomparendo sott'acqua. Il capitano Nemo, coperto di sangue e fermo presso il riflettore, contemplava il mare che aveva inghiottito il compagno, e grosse lacrime gli scorrevano dagli occhi. L'8 maggio eravamo all'altezza della Carolina del Nord, dove la corrente del Golfo misura 75 miglia d'ampiezza e 210 metri di profondità. Il Nautilus sembrava andare a casaccio, e a bordo pareva fosse cessata ogni sorveglianza. Dovetti ammettere che in tali condizioni un tentativo di fuga poteva aver successo. Le sponde abitate, ad esempio, potevano offrire ovunque facile rifugio. Il mare era solcato poi di continuo dai piroscafi che vanno da New York o Boston al Golfo del Messico, e percorso giorno e notte dalle piccole golette che uniscono le varie località della costa americana, dalle quali era possibile sperar soccorso. Era perciò un'occasione favorevole, malgrado le 30 miglia di distanza esistenti fra il Nautilus e le rive dell'Unione. Un fatto sgradito ostacolava però in pieno i progetti del canadese. Il tempo era pessimo. Stavamo infatti avvicinandoci alla zona in cui gli uragani sono frequenti, alla patria delle trombe d'aria e dei cicloni. Affrontare un mare quasi sempre procelloso su una fragile lancia era un suicidio. Anche Ned lo capiva. Rodeva perciò il freno, provando una nostalgia violenta che solo la fuga poteva lenire.
«Signore», mi disse quel giorno, «dobbiamo assolutamente finirla. Voglio avere la coscienza a posto, visto che il nostro Nemo si tiene lontano dalla terraferma e risale a nord. Vi dichiaro francamente che ne ho avuto abbastanza del polo sud e non lo seguirò al polo nord».
«Che fare però, Ned, se l'evasione è impossibile?»
«Sono ancora del parere che si debba parlare al capitano. Non avete aperto bocca quando eravamo nei mari del vostro paese, ma ora che ci troviamo in quelli del mio, voglio farlo. Se penso che fra pochi giorni il Nautilus si troverà all'altezza della Nuova Scozia e che là, verso Terranova, s'apre un'ampia baia in cui sfocia il San Lorenzo, che il San Lorenzo è il mio fiume, il fiume della mia città, Quebec, se ci penso mi monta il sangue al viso e mi si rizzano i capelli. Siate certo, signore, che piuttosto mi butto in mare. Qui non rimango, qui soffoco!»
Il canadese era davvero fuor di sé. La sua forte natura non poteva più resistere alla prigionia prolungata. Di giorno in giorno la sua fisionomia s'alterava, e il carattere si incupiva sempre più. Capivo quanto dovesse soffrire, perché anch'io provavo ormai nostalgia.
7 mesi erano trascorsi, senza alcuna notizia della terraferma. L'isolamento del capitano, poi, il suo mutamento d'umore, specie dopo la lotta coi polpi, e il suo mutismo, tutto mi mostrava le cose sotto diversa luce. Non sentivo più l'entusiasmo dei primi giorni.
Bisognava essere fiamminghi come Conseil per accettare di vivere in un luogo fatto solo per cetacei e altre creature marine. Se il bravo ragazzo avesse avuto le branchie, sarebbe stato, credo, un vero pesce.
«E allora, signore?» tornò a chiedere Ned Land, vedendo che non aprivo bocca.
«E allora, Ned, volete proprio che chieda al capitano quali sono le sue intenzioni nei nostri confronti?»
«Sì, signore. E sia. Lo vedrò oggi», promisi al canadese.
Tornai in camera mia, e là udii rumor di passi in quella di Nemo.
Non dovevo perdere l'occasione. Bussai quindi all'uscio senza ottenere risposta. Bussai di nuovo. Quindi girai la maniglia. La porta s'aprì. Ed entrai.
Il capitano curvo sullo scrittoio non m'aveva udito.
Deciso a non andarmene senza averlo interrogato, m'avvicinai. Egli alzò la testa bruscamente, aggrottò le ciglia e mi disse in tono aspro:
«Voi, che volete?»
«Parlarvi, capitano.»
«Signore, sono occupato. Ho del lavoro da fare. La libertà che vi ho concessa di star solo, non posso goderla anch'io?»
L'accoglienza era poco incoraggiante, ma ero risoluto a mandar giù qualsiasi boccone pur di poter rispondere senza peli sulla lingua.
«Signore», dissi freddamente, «devo parlarvi di una questione che non può più essere rimandata.»
«Quale? Avete fatto una scoperta sfuggita a me? O il mare v'ha svelato qualche segreto?»
Eravamo fuori strada, ma prima che potessi ribattere mi mostrò un manoscritto aperto sul tavolo e mi disse più gravemente:
«Ecco qui, Messie Aronnax, un documento scritto in varie lingue. Contiene il frutto dei miei studi marini e, se Dio vuole, non perirà con me. Questo manoscritto, da me firmato e arricchito con la storia della mia vita, verrà chiuso in un apparecchio inaffondabile. L'ultimo di noi che resterà sul Nautilus lo getterà in mare, ed esso andrà dove le onde lo spingeranno.»
Il nome di quell'uomo, la storia della sua vita scritta da lui stesso, il suo mistero sarebbe dunque stato un giorno noto. In ciò non vidi però allora che un pretesto per entrare in argomento.
«Capitano», risposi, «approvo pienamente la ragione che vi spinge a fare ciò. Il frutto dei vostri studi non deve andare perduto. Il mezzo che intendete usare mi pare invece grossolano. Dove spingeranno i venti quell'apparecchio? In quali mani cadrà? Non potreste trovar di meglio? Voi o uno dei vostri non potrebbe...»
«Mai, signore!» esclamò il capitano con forza, interrompendomi.
«Io e i miei compagni siamo pronti a prendere in consegna il manoscritto, e se ci rimettete in libertà...»
«In libertà!» fece il capitano alzandosi.
«Sì, signore, è di ciò che volevo parlarvi. Siamo da 7 mesi a bordo del battello e vi chiedo oggi, a nome mio e dei miei 2 amici, se volete proprio tenerci qui per sempre.»
«Messie Aronnax, vi ripeto oggi quanto vi ho detto 7 mesi fa. Chi entra nel Nautilus non può lasciarlo più. Non ho perciò nulla da dirvi. Che questa prima volta sia anche l'ultima, perché alla seconda non v'ascolterò neppure.»
Uscii, e da quel momento l'atmosfera si fece molto tesa. Riferii il colloquio ai compagni.
«Ora almeno sappiamo che non dobbiamo attenderci nulla da quest'uomo. Il Nautilus sta avvicinandosi a Long Island, e noi scapperemo qualsiasi tempo faccia.»
Il cielo era sempre più minaccioso, e indicava che stava per sopraggiungere una burrasca. L'aria assunse una tonalità lattiginosa, e grossi stratocumuli presero all'orizzonte il posto dei cirri snelli e sfilacciati. Altre nubi basse fuggivano rapidamente. Il mare ingrossò e ribollì in lunghe ondate. Gli uccelli, a eccezione delle procellarie amiche delle tempeste, volarono via. Il barometro scese considerevolmente, rivelando la presenza di una grande quantità di vapori. Gli elementi stavano per scatenarsi. L'uragano scoppiò nella giornata del 18 maggio, proprio mentre il Nautilus navigava all'altezza di Long Island, a poche miglia di distanza dagli accessi al porto di New York.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.